With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrari, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie sul mondo di questo meraviglioso sport. Stiamo entrando nel vivo della stagione, l'abbiamo fatto con la prima classica World Tour, la Omloop Nieuwsblad, con la vittoria di Van Aert, con la prima corsa a tappe World Tour, l'UAE Tour, la vittoria di Pogacar, insomma niente di davvero nuovo da questo punto di vista. Ora però il calendario ciclistico proporrà anche le prime competizioni italiane di particolare interesse in quel percorso di avvicinamento al grande appuntamento, almeno per quanto riguarda le corse a tappe del calendario italiano, vale a dire il Giro d'Italia, che quest'anno, lo sapete, si terrà dal 6 al 29 maggio e che ha annunciato le tre squadre invitate dall'organizzazione, le tre squadre che hanno ricevuto la wild card appunto per partecipare al primo Grand Tour della stagione. Non ci sono state sorprese, per fortuna potremmo anche dire, perché dopo la rinuncia da parte dell'Arkea Samsic sono state invitate le tre formazioni italiane del circuito Pro Tour, quindi le tre pro team italiane. Saranno presenti sia la Bardiani CSF, sia la Eulo Cometa, sia la Dronhopper Androni. Dunque le formazioni italiane saranno presenti in blocco al completo alla competizione. Ci sarà anche l'Alpecin Phoenix come pro team, che Alpecin Phoenix, che lo ricordiamo, aveva già l'invito automatico essendo stata la migliore pro team della scorsa stagione. Direi una scelta tutto sommato pronosticabile, ma che fa tanto tanto bene al nostro movimento. Lo chiedo al nostro direttore e ospite anche di questa puntata, Leonardo Brig Delfino. Buonasera Leonardo, come detto, allora, scelta che in parte può apparire scontata, ma insomma è una conferma importante per il nostro ciclismo.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è una scelta che, diciamo così, è scontata perché ovviamente non c'erano molte alternative, forse anche in virtù di quanto è successo ultimamente, ma forse anche perché, visto quello che succede in questo momento nel ciclismo italiano, non dare nessuno, cioè dare solo due wild card ad esempio all'italiana e lasciarne una fuori sarebbe stato veramente un danno enorme per le squadre italiane. Ne abbiamo appena persa una, chissà se riusciremo a riaverla in tempi brevi, non sappiamo esattamente in che direzione stanno andando tutte le squadre, quindi è chiaro che sono wild card che fanno davvero bene a queste tre squadre. Sono tre wild card tutto sommato anche meritate, non sappiamo esattamente intorno chi ha fatto richiesta, perché insomma sappiamo che l'HA ha scelto di non fare richiesta perché altrimenti l'avrebbe avuta e lì sarebbero stati dolori. Oltre a queste, sì, sappiamo che probabilmente la Gazprom aveva fatto richiesta, non sappiamo bene esattamente chi ha fatto richiesta oltre a queste squadre, però tutto sommato insomma sono wildcard comunque meritate. Sono tre squadre che al giro hanno sempre fatto bene, la Eolo non aveva una grande storia l'anno scorso, ma la storia se l'è subita fatta con una bella vittoria, quindi sono comunque tre squadre che animeranno la corsa. Quindi tutto sommato non hanno neanche, tra virgolette, cioè a volte uno pensa, tante volte negli anni è stato detto, sì vabbè sarà invitata l'italiana, però abbiamo lasciato fuori grandi nomi. Io questa volta credo che non sia neanche questo il caso, quindi va benissimo così dal punto di vista sportivo e dal punto di vista anche ovviamente un po' nazionalistico, ma anche insomma del bene che vogliamo alle squadre italiane e delle tante persone che conosciamo all'interno delle squadre, tra corridori e non, insomma.
E tra i progetti italiani, quello che ha mantenuto, potremmo dire, un'impronta un po' più italiana, forse, proprio a livello sia di sponsor, sia di corridori nel roster, senza dubbio la Bardiani CSF Faizané, di cui abbiamo già ricordato il nuovo progetto che punta anche sul far crescere corridori giovanissimi all'interno proprio della formazione, pur con corse diverse, l'ho ricordato più volte. Bardiani CSF Faizané che si confermerà quindi come presente a questo Giro d'Italia. Ne abbiamo parlato con Bruno Reverberi, uno che insieme a Roberto, insomma, un po' il patron della squadra. Sentiamo che cosa ci ha detto.
sì, ma voglio dire, quasi, non dico una cosa dovuta, per l'amor di Dio, però in realtà siamo l'unica squadra veramente italiana, perché noi abbiamo la società di gestione in Italia e i corridori il 90% sono italiani, è una vita che andiamo avanti, sono 40 anni che passiamo il giro, quando c'è la conferma dà la certezza, di conseguenza c'è anche più soddisfazione. Ma per noi, io ritengo, senza voler fare il fenomeno, e sia una cosa anche dovuta, perché abbiamo degli sponsor che sono 36 anni che spendono il ciclismo, non farci fare il Giro d'Italia vuol dire smettere, capito? Comunque certo, siamo soddisfatti, anche perché poi tra l'altro il Giro abbiamo sempre fatto bella figura, perché siamo poi la squadra che ha vinto più di tutti le tappe al Giro, con 31 vittorie, di quelle in attività, è quella che ha vinto più di tutti. E poi corriamo in un modo che le squadre Pro Tour non fanno, perché non va mai in fuga nessuno, e lottiamo sempre per cercare di fare la corsa bella, che tante volte ci siamo anche riusciti, oltre le vittorie.
Assolutamente sì, e poi appunto giustamente siete proprio, possiamo dirlo ormai, la squadra più italiana anche a livello proprio di corridori, su 25 ne avete giusto due non italiani, mentre anche
sì,
le altre italiane
sì,
ormai
faccio un esempio, quest'anno su 25 corridori, su 16 neoprofessionisti, 12 li abbiamo presi noi,
sì, sì, sì.
Crediamo anche di meritare una certa considerazione, tra non solo dalla federazione ma anche dalla RCS, che poi in verità ci ha sempre tenuto in considerazione, perché noi abbiamo saltato in giro dopo la vicenda Sella di qualche anno fa, che non avevamo nessuna responsabilità, ce l'ha voluto far pagare, siamo stati zitti, però la devo ancora mandare giù, capito?
Sì, certo. Certo. Voi avete già un'idea un po' di chi volete portare al Giro d'Italia? Immagino che...
Ma in linea di massima, diciamo, l'abbiamo, però noi dobbiamo facciamo il Giro del Trentino e il Giro di Croazia per vedere chi è più in condizione, che non stiamo lì con dei punti fissi, non ne abbiamo, non è che abbiamo uno, però sappiamo, per esempio, Zana difficilmente non lo farà, Fiorelli lo farà, Battaglina, i pochi risultati che ha fatto li ha fatti al Giro, Modolo è uno da portare, poi dopo vediamo tutti gli altri, ma certezza non c'è per nessuno al momento.
Certo, giustamente tutti si devono guadagnare il posto, ecco.
Bravo, devono meritarsela, dimostrare che vengono giri in condizioni per far bella figura, perché per noi il Giro d'Italia è come per un contadino il raccolto,
certo.
Dove c'è più visibilità e si dà più diciamo visibilità agli sponsor.
Beh, Leonardo, di sicuro la Bardiani, l'abbiamo detto più volte, si sta rinforzando per poter tornare a vincere nell'immediato anche in corse come il Giro d'Italia. Lui qualche nome l'ha fatto, chiaramente avere nel roster corridori come Modolo, corridori come Battaglin, corridori come Visconti, sto lasciando fuori sicuramente altri giovani interessanti come un corridore che sentiremo poi in seguito, vuol dire che l'obiettivo è davvero sapere e poter già vincere in questo Giro d'Italia almeno una tappa.
Beh, è chiaro, la Bardiani deve puntare a vincere una tappa al Giro, cioè ha un organico misto, nel senso che ha un organico con alcuni elementi comunque con una bella storia, come appunto Visconti, Battaglin, Modolo, corridori che in buona parte di loro hanno anche, anzi forse tutti e tre dovrebbero aver già vinto il Giro d'Italia, quindi mi sembra normale che questi corridori puntino a vincere una tappa. Oltre a questi corridori, che già di per sé comunque sono un organico importante, ci sono tanti giovani intorno, tanti giovani che dovranno cercare di meritarsi ancora di più il posto, e poi cercare, una volta ottenuto il posto, di meritarsi quegli step successivi che possono fare in questa squadra. C'è un nome appunto della persona che sentiremo dopo, c'è un giovane in rampa di lancia come Filippo Zana, quindi insomma io credo che la selezione Bardiani, al netto di ovviamente infortuni o altro, è sostanzialmente già quasi fatta, secondo me. Adesso non l'anticiperemo certo noi, però credo che tutti i nostri ascoltatori possano avere anche loro le loro idee abbastanza chiare su quali potranno essere i corridori della Bardiani che possono prendere il via. Ed è una squadra, come detto, come stavamo dicendo, che può puntare ogni giorno ad essere in qualche modo protagonista, con le fughe, con le volate, in salita anche alle sue possibilità. Ovvio, non ha i corridori che possono competere per la classifica generale, però può tentare la fuga, può tentare una maglia di scalatore, può tentare, chissà, magari un buon piazzamento. sta di fatto è comunque una squadra già completa, una squadra che merita di essere al giro e merita di pensare di esserci con degli obiettivi precisi, partendo insomma dalla vittoria di tappa, cercando di migliorare quanto fatto l'anno scorso, che sono stati bei piazzamenti, ma tanta sfortuna che ha impedito poi il risultato pieno.
E tanti bei piazzamenti sono arrivati nella scorsa edizione del Giro d'Italia, proprio dal corridore che abbiamo cercato di non anticiparvi fino a questo momento, vale a dire Filippo Fiorelli, il siciliano classe 94, che l'anno scorso ha ottenuto diversi piazzamenti di tappa e anche in modi e contesti differenti. È stato terzo o sesto là in fuga, in una tappa comunque mossa con qualche salita, ed è stato in top ten in volate secche, invece, settima a Novara e nono a Termoli. Sentiamo che cosa ci ha detto Filippo Fiorelli sia un po' sulla sua partecipazione al Giro d'Italia, sia su quello che potrebbe essere a questo punto il suo ruolo all'interno della squadra per quella che è la sua terza stagione da professionista. Sentiamo Fiorelli.
Sì, già noi in squadra per mano avevamo la conferma, tra virgolette, che facevamo il Giro d'Italia, però adesso che è ufficiale c'è ancora più motivo di fare bene queste gare, allenarsi bene per provare a fare qualcosa di buono anche quest'anno nel Giro d'Italia, magari qualche vittoria, qualche buon piazzamento.
Assolutamente. Per te realisticamente sarà uno degli obiettivi, forse l'obiettivo principale a questo punto della stagione. L'anno scorso, tra l'altro, ti sei già piazzato in più occasioni e in modi diversi, andando spesso in fuga, terza, sesto, la settima in volata Novara. Direi che c'è la possibilità già quest'anno di vederti fare quello step in più.
Sì, anche se quest'anno avendo Sasha che è più veloce di me, darò una mano a lui per le volate. E quindi, perché l'anno scorso non avendo velocità puro, io essendo magari più veloce in squadra facevo anch'io le volate, ma non era sicuramente il mio modo di correre. Quindi quest'anno, una volta che c'è lui, appunto, nelle altre tappe, magari andando in fuga e provare a vincere con un gruppetto ristretto.
Certo, c'è qualche tappa in particolare che ti ispira? Ok,
Ma a dire la verità, ancora non ho
sì.
guardato bene il percorso, però sicuramente anche già la prima tappa che c'è un arrivo su uno strappo, quella sicuramente poi lì proveremo a fare la corsa sicuramente io e Sasha. Poi si vede chi sta meglio, però già da quelle, diciamo, dalla prima tappa già potrebbe essere anche buono.
Chiaramente lui stesso riconosce, Leonardo, che con Modolo cambiano un po' anche le dinamiche e le gerarchie per quanto riguarda le volate secche in casa Bardiani. Però Fiorelli ha già dimostrato di poter fare qualcosa di interessante anche in ambiti differenti. L'abbiamo chiesto a lui stesso, può essere questa la stagione in cui lo vediamo sbocciare in maniera definitiva, dopo che l'anno scorso comunque è riuscito a mettersi in mostra? Però è chiaro che quello che si vede alla fine è un po' la vittoria o comunque l'essere l'andare davvero vicinissimo al successo.
Ma guarda, io credo che sia chiaro che, come dice lui, insomma, con l'arrivo di Modolo perde un po' quello sfogo verso le volate, però secondo me appunto ci guadagna in altre possibilità. Lui è un corridore veloce, ma è un corridore completo che deve scoprirsi e secondo me fare il giro in un certo modo gli permetterà di scoprirsi ancora di più rispetto a quanto forse avrebbe potuto avendo un altro ruolo più incentrato sulle volate probabilmente. Quindi io credo che insomma sia per lui una grande opportunità. L'anno scorso ha imparato, ha scoperto e adesso deve cercare di andare a concretizzare un po' di più. È ovvio, non è che gli si può chiedere né strettamente di vincere, però da un corridore che insomma ha ottenuto i piazzamenti che ha ottenuto è normale anche chiedere quel piccolo step in più. Può provarci o soprattutto comunque almeno continuare a provarci e andarci vicino allo stesso modo. È un corridore che ha nelle corde molto più secondo me dello sprint, anzi forse lo sprint secco non è nelle sue corde, ma quegli sprint insomma con un gruppo ristretto o comunque arrivi in cui può regolare una fuga o scenari abbastanza simili sono nelle sue corde. Credo che lui possa essere una di quelle carte interessanti da giocarsi su più scenari durante il giro per la Bardiani.
Assolutamente. Un'altra delle formazioni invitate al Giro d'Italia, al prossimo Giro d'Italia, italiane, è la Dronehopper che avvia in un certo senso questo nuovo progetto con il nuovo sponsor, la Dronehopper Androni Giocattoli. In questo caso abbiamo parlato con Gianni Savio, lo storico direttore sportivo della formazione italiana. Sentiamo che cosa ci ha detto Gianni.
Siamo molto soddisfatti, bene così, e siamo certi che onoreremo ancora una volta il Giro d'Italia.
Ci possiamo aspettare un'altra corsa spesso in fuga all'attacco da parte vostra? Avete già deciso un po' chi vorreste
Ah,
portare?
sì, sai, allora, adesso è presto, nel senso che attendiamo le risultanze di queste corse fino ad aprile, perché la filosofia nostra è quella non tanto, cioè proprio per niente, di privilegiare chi ha un nome o chi in passato ha fatto. Quella che conta è la condizione attuale. Quindi
Certo.
noi attendiamo queste cose, ci danno delle indicazioni, i corridori sanno che le corse precedenti al giro sono come delle indicative e
Sì.
quindi lì vedremo come funziona. Poi è chiaro che noi il giro dobbiamo programmarlo nuovamente come avevamo fatto in passato, nel senso all'attacco, ma proprio una precisazione mia, no? Il fatto di mandare un corridore in fuga, ma lo mandiamo con la finalità è la vittoria nella tappa. Non a caso, 2 anni fa, a San Giovanni Rotondo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Fausto Masnada ha vinto
Sì.
proprio perché è andato in fuga subito. Nel senso che, sai, se noi attendiamo il finale, e allora, il finale c'è una guerra di gruppo. Sì, abbiamo Grosu che però adesso deve riprendersi perché purtroppo ha avuto il Covid,
Sì.
e quindi comunque lì abbiamo il velocista che può giocare le proprie carte. Ma se l'arrivo è ad esempio su uno strappo, faccio un esempio, che può determinare anche una differenza di secondi, no? Nella classifica generale, ma è ovvio che noi dobbiamo, se vogliamo vincere la tappa, essere presenti nella fuga di giornata dove praticamente avvengono due corse nella stessa tappa, una per la vittoria di tappa, l'altra per la classifica generale. Perché diversamente, se noi attendiamo lì, è scontato che i big si staccano nel finale, se c'è una.
Giro un po' una domanda che ho fatto a lui, Leonardo. Secondo te è davvero pensabile? Chiaramente lui, anche per il ruolo che ha, deve dare determinate tipi di risposte, però a me non sembra così assurdo immaginare che la Dronehopper alla fine cerca davvero di portare almeno sulla carta soltanto corridori non italiani per il tipo di roster che ha quest'anno. Ti faccio giusto alcuni nomi: Alba, Cepeda, Grosu, Ponomar, Restrepo. Umba, solo questi, Tesfazion, sono 7 nomi, mettiamoci Sepulveda, volendo, se portassero questi 8 non ci vedrei niente di, non mi straccerei le vesti, insomma, però di italiani tra questi 8 non ce ne sono.
No, è chiaro, a livello, come dire, a livello di gerarchie interne probabilmente, insomma, non ci sono, non sarebbe niente da eccepire se portasse questi nomi. Chiaro, qualche italiano dovrà esserci, io così a occhio punterei su Zardini e Marengo, ad esempio, che sono due corridori che possono inserirsi bene nel contesto complessivo, comunque Marengo dà qualche spiraglio diverso rispetto agli altri, rispetto comunque a parte Grosu, gli altri che ho nominato ovviamente sono tutti riversi verso un certo tipo di tappa ovviamente. Ecco, qui forse è la chiave, nel senso che comunque la Dronoper ha bisogno e storicamente si fa vedere praticamente in ogni tappa, quindi quando viene fatta la selezione ovviamente si cerca di prendere sì tanti scalatori che sono insomma anche quest'anno la caratteristica principale dell'organico della squadra, però ci devono essere all'interno di della squadra anche dei corridori che possano andare in fuga e sostenere la fuga nelle tappe di pianura, cosa che magari non si può chiedere ad Alba, non si può chiedere a Merce, non si può chiedere tantomeno ad Umba. Quindi secondo me lì ci sarà qualche italiano in più, che può essere un Benedetti, ad esempio un Baez, o appunto un Marengo. Poi per carità, per la serie, per esempio, c'è anche Ravanelli, quindi qualche italiano secondo me ci sarà. È vero che, come hai detto tu, non ci sarebbe niente di male a livello sportivo se dovesse scegliere solo corridori stranieri. Non credo che questa scelta arriverà, ce ne saranno almeno 2 o 3 italiani, ci saranno. È vero che però questo significherà escludere corridori che potenzialmente avrebbero potuto ottenere risultati anche importanti con la maglia della squadra al Giro d'Italia.
E chiaramente, come per tutte le formazioni, sarà importante vedere anche il percorso di avvicinamento di tutti i corridori del roster al Giro d'Italia per valutare risultati e crescita di condizione. L'altra formazione italiana che è stata invitata è la Eolo Cometa, che già l'anno scorso si è messa in mostra da debuttante al Giro d'Italia con la bellissima vittoria di Lorenzo Fortunato allo Zoncolan, e anche quest'anno sicuramente la Eolo Cometa vorrà essere protagonista, ha fatto anche un ciclomercato in questo senso chiaramente, e cioè, ci possiamo aspettare sicuramente risultati importanti. Da questo punto di vista abbiamo provato a sentire anche le aspettative proprio della Eolo Cometa con Zanatta, il direttore sportivo della formazione italiana. Sentiamo cosa ci ha detto.
Ma guarda, se dopo il giro dell'anno scorso sicuramente è stato un po' come dire, quasi una conferma di quello che abbiamo fatto appunto tutta la stagione. E per noi è sicuramente un orgoglio tornare a fare il Giro d'Italia, perché per la Eolo è importantissimo, e quindi non abbiamo, come si dice, ci sperava che ci fosse questo invito, non sicuri ma quasi, insomma, perché alla fine, come ho detto, abbiamo fatto un bel Giro d'Italia, una bella stagione, i risultati hanno dato un po' ragione al nostro invito a fare il card.
Certo, e l'anno scorso abbiamo visto molto spesso, quasi sempre all'attacco praticamente, quest'anno è possibile anche che vi vedremo magari anche con un ruolo diverso per Lorenzo Fortunato, magari cercare anche di piazzarsi in classifica generale, o comunque non cambierà il vostro approccio alla corsa?
Ma credo che il nostro approccio deve essere uguale allo scorso anno, in quanto certamente per il livello della squadra si è aumentato un pochino, andiamo con un po' più di ambizioni, un po' più di consapevolezza che qualche soddisfazione possiamo prendercela, però l'approccio deve essere uguale. Lorenzo ha fatto un bel Giro d'Italia con una tappa e ha finito bene. Poi c'hai la responsabilità di poter fare classifica, sicuramente in questo momento non credo che sia un po' azzardato dire partiamo per fare classifica Giro d'Italia, per cui sarà una squadra votata all'attacco, gestire, trovare le fughe dove potremmo avere anche una vittoria di tappa, e poi se viene un po' di classifica con Lorenzo sicuramente è meglio così.
Ecco, fermo restando che lui, immagino, a meno di grosse sorprese, è già abbastanza sicuro di avere un posto, avete già qualche altro nome che è già molto probabilmente, diciamo, nella preselezione per il Giro d'Italia?
Ma sai, noi partiamo con il principio che la squadra avere un leader vero e proprio, Lorenzo sicuramente è quello tra i più accreditati a avere un ruolo, un posto a giro, però dovrà dimostrare anche lui di star bene, di arrivarci in una buona condizione, e questo vale un po' per tutti quanti quelli che fanno parte del team. Abbiamo ottenuto un profilo e una speranza per tutti di poter dimostrare di meritarsi il Giro d'Italia. Con qualcuno certamente stiamo lavorando in prospettiva più diretta, con le preparazioni, con le gare, per arrivarci bene. Però, come già detto, i posti in team li sceglieremo nel mese di aprile, chi farà il Giro d'Italia o meno.
Dunque, Leonardo, sicuramente, come detto, la Eulo può essere una delle formazioni più importanti anche nell'animare la corsa, oltre che nel cercare risultati, e in questo caso ci sono anche tanti nomi italiani, insomma, che possono mettersi in mostra. Abbiamo già detto di Fortunato, l'abbiamo sentito quest'inverno che era consapevole, insomma, di avere un po' il ruolo di leader dell'intera squadra, ma anche l'arrivo di Diego Rosa, anche un corridore come Edward Ravasi o comunque tanti corridori interessanti come magari anche Albanese possono davvero fare qualcosa di importante.
Sì, d'altro qui invece forse succede l'esatto opposto di ragionamento rispetto alla Drone Hopper. Adesso no, credo che non ci sarebbe niente di strano se l'AEO lo schierasse solo gli italiani. Ovvio, anche qui il discorso ragionamento opposto non lo farà, ci sarà molto probabilmente almeno uno degli spagnoli, ci dovrà pure essere. Però non ci sarebbe niente di strano, perché una formazione che possa schierare Albanese, Baez, Bevilacqua, Fancellu, Fortunato, Lonardi, Maestri, Gavazzi, Ravasi, Rivi o Rosa, ovvio, neanche tutti questi ci possono andare perché sono ben più di otto, però nel senso questi sono gli italiani della squadra e chiaramente insomma è una squadra che può dire la sua in salita grazie a Fortunato, grazie a Ravasi, grazie a Rosa, è una squadra che comunque ha in Gavazzi, avrebbe in Gavazzi un uomo di grandissima esperienza, che potrebbe fare da regista in squadra, c'è un corridore come Maestri sempre pronto al sacrificio, c'è un buon velocista come Lonardi, ci sarebbe un corridore misto come Albanese, un faticatore come Baez, pronto anche andare in fuga spesso, Fancello, un altro talento che deve ancora un po' sbocciare, quindi sono corridori che possono fare bene. Nel complesso i nomi più attesi secondo me poi ovvio ci possono essere sempre sorprese, l'anno scorso Fortunato lo fu, ma ovvio Fortunato forse tra le tre squadre è quello che forse è l'unico che può cercare di fare anche classifica in questo momento al Giro d'Italia. Classifica per lui cosa significa? Un posto secondo me tra intorno alla quindicesima posizione, magari anche avvicinandosi ai 10, che sarebbe un buon risultato al suo, credo sia il suo secondo Giro d'Italia, quindi sarebbe un buon risultato vincere una tappa il primo anno, cioè è arrivato sedicesimo credo l'anno scorso, quindi già sfiorato la top 15. Perché non provarla quest'anno e magari appunto avvicinarsi a quel decimo posto che lo farebbe entrare comunque in un'altra dimensione, anche se non è una dimensione dai grandissimi, però è una dimensione interessante di un corridore in crescita.
Sì, e giustamente sarebbe un passo alla volta, anche perché poi un piazzamento diciamo nelle ultime posizioni della top 10 o appena fuori di solito non implica l'impossibilità di andare in fuga nel cercare una vittoria di tappa, quindi sicuramente nel caso Fortunato potrebbe anche pensare di fare entrambe le cose. Come detto, questa settimana è una settimana molto italiana per quanto riguarda le corse, non soltanto per l'annuncio delle wildcard al Giro d'Italia, ma anche perché si correrà tanto in Italia questa settimana e la successiva, a cominciare da domani, direttamente ci sarà il Trofeo L'Alguiglia, con un percorso interessante, tanti corridori anche di primissima fascia, e questo sabato invece le Strade Bianche, altra classica World Tour che ogni anno ci ha portato grandissimo spettacolo. Per alcuni sarà un modo ulteriore per mettere ulteriore insomma forma, condizione nelle gambe, però già le Strade Bianche di per sé sono una competizione che, lo abbiamo visto, ha assunto un prestigio di grandissimo piano, insomma una corsa di primissima fascia molto spettacolare. Che cosa ti aspetti, Leonardo, da queste due classiche italiane? Già dalla Alguiglia di domani potrebbe arrivare qualche indicazione interessante, e poi sabato che tipo di corsa potrà venire fuori a Siena?
Ma guarda, l'Alguiglia è una corsa che negli ultimi anni, non dico si è trasformata, però è cambiata un pochino, nel senso che fino a qualche anno fa era una corsa che forse non aveva abbastanza corridori forti, grandi scalatori per poter far sì che si facesse veramente la differenza in salita. Anche il percorso, ci sono state quelle piccole variazioni che hanno portato in questa direzione, però adesso è una corsa che invece lo fa. Abbiamo visto lo spettacolo dell'anno scorso, abbiamo visto la vittoria di Ciccone 2 anni fa. Quindi secondo me sarà di nuovo una corsa improntata in quella direzione. Ovvio, ci cercherà di resistere, però non a caso, insomma, un corridore come David Goudou viene con l'obiettivo di vincerla, perché sa che ci sono dei tratti di salita che si ripetono più volte con delle pendenze abbastanza arcigne, e lui lì cercherà di fare la differenza. E quando ci sono questi grandi scalatori, è ovvio che arrivare in volata è ben più complicato. Può arrivare un gruppettino, ma non più un gruppo di 20-30, secondo me. Poi, ovvio, in questi casi magari dipende dal vento come soffia, se è il vento contrario voglio vederti riuscire. Però, detto questo, se ci sono le condizioni anche neutre, diciamo così, da parte del vento, può venire fuori una gran bella corsa ed è un finale molto interessante, un finale aperto appunto anche al colpo di mano tra i corridori che attaccano. Per quanto riguarda le strade bianche, credo che insomma ormai è una corsa... Alcuni la considerano la sesta monumento, nel senso che è talmente iconica, talmente, malgrado sia molto giovane, è entrata nell'immaginario molto velocemente, nell'immaginario di tutti. Io credo che verrà fuori di nuovo una corsa molto interessante. Lì c'è la variante pioggia, sembrerebbe che possa piovere sabato, sarebbe una corsa ancora più dantesca di quello che sia. Ci sono grandissimi protagonisti attesi, partendo dal campione del mondo Alaphilippe. Io mi aspetto anche lì una corsa schioppettante sotto la pioggia, se dovesse esserci. Io mi auguro sempre di no, perché poi non è che una corsa come quella abbia bisogno della pioggia, però sotto la pioggia è ovvio che potrebbe essere un'altra di quelle corse che rimangono ancora di più nell'immaginario, come ce lo ricordiamo tutti nel 2010, quando insomma al Giro d'Italia si corse su quelle strade e ci abbiamo ancora tutti quelle immagini in mente.
Assolutamente sì. E settimana prossima invece partirà un'altra competizione di grandissima importanza per il panorama ciclistico internazionale, vale a dire la Tirreno Adriatico, quest'anno su 7 tappe, leggermente cambiato il percorso, nel senso che si aprirà con una cronometra individuale con partenza e arrivo al Lido di Camaiore. Non ci sarà invece nessuna cronosquadra come invece era stato in passato, e l'ultima frazione sarà con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, ma in linea e non una cronometro. Questo come potrà cambiare anche le dinamiche della corsa, Leonardo? E come sempre, chi ci aspettiamo protagonista e potenzialmente vincitore, chi magari potrebbe sorprendere, fermo restando che chiaramente siamo a quasi una settimana dalla partenza, e quindi i nomi già ufficializzati per la corsa, o perlomeno che si aspettano al via, ci sono, ma non sono completi, ecco.
Guarda, protagonista... considerando che dovrebbe esserci Pogacar ancora, se ci fosse Pogacar mi sembra abbastanza evidente chi sarà il protagonista a cui possiamo riferirci, perché è chiaro che insomma è una corsa, sembra fatta su misura per lui, ma anche perché diciamoci qual è la corsa ormai che non è fatta su misura per lui. Però tolto Pogacar mi aspetto comunque un Evenepoel molto interessante, sarei proprio curioso di vedere a questo punto se c'è Pogacar con la sfida Pogacar-Evenepoel. Difficile che in salita possa esserci veramente, anche però sai, sarà interessante vedere a questo punto a che livello è Evenepoel rispetto a Pogacar, perché sono ovviamente un po' di anni che Evenepoel deve esplodere, adesso si troverà di fronte il corridore che è attualmente al vertice delle gerarchie in questo ambito. Adesso sarà interessante vedere dove si colloca lui in un momento della stagione che è vero siamo lontani dall'avere la forma in cui tutti si presentano con la forma migliore, però entrambi dovrebbero già essere a un buon livello, perché insomma, Pogacar è sempre a un buon livello ed Evenepoel comunque un corridore che adesso sta preparando per la primavera attiva, quindi penso che sarà un discreto livello. L'altro corridore che mi aspetto possa fare molto bene è Alaphilippe, anche lì secondo me quella sarà una coppia molto interessante, perché Alaphilippe in una corsa come la Tirreno può ampiamente fare classifica. E poi mi aspetto di vedere e capire Pinot a che punto sia.
Ed è quello che speriamo un po' tutti, insomma, di capire a che punto possa essere Thibaut Pinot. Tra i nomi dei potenziali protagonisti io terrò d'occhio anche Geraint Thomas, che non ha fatto grandi cose in realtà in Portogallo fino a questo momento, però potenzialmente è su un percorso anche questo adatto alle sue caratteristiche, e anche una squadra molto molto forte con... sono annunciate il via Richie Porte e Richard Carapaz. Se è vero che la UAE Team Emirates generalmente ha squadre di valore intorno a Pogacar, però quella della Ineos rischia davvero di essere una corazzata e di spostare probabilmente gli equilibri tattici della corsa, e questo potrebbe anche avvantaggiare chiaramente il corridore gallese. Tra le possibili sorprese invece ci sono tanti corridori che potrebbero ottenere qualcosa di interessante. Sono curioso di vedere cosa potrà fare Chris Hamilton per quanto riguarda il team DSM. Ma questa corsa, come tutte le classiche italiane, come poi anche la Parigi-Nizza, sarà raccontata in diretta con le nostre consuete dirette, le interviste alla partenza e all'arrivo e tutti i contenuti dalla competizione saranno raccontati appunto sul nostro sito e sull'applicazione di Spazio Ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talking, il nostro podcast, è tutto. L'appuntamento ovviamente è sempre per settimana prossima con il podcast, ma è quotidiano per quanto riguarda le notizie. Mondo del ciclismo, da Davide Terrani, buona serata a tutti, buona serata a te, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.